If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il silenzio di un ospedale di notte. Un uomo amorevole al servizio dei ricoverati. E il caso del più prolifico serial killer della storia americana. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso del bravo infermiere. Il suono nervoso e pressante della sveglia riempie la camera da letto. Amy allunga un braccio per interrompere quell'inferno assordante e quasi urta il bicchiere di vetro sul comodino, tanta è la voglia di zittire l'allarme. Ma ce la fa. E per un attimo torna il silenzio.
Mamma!
Le sue due bambine sono già sveglie e pronte a una nuova giornata. Amy, troppo stanca per rispondere, ascolta i passi svelti delle sue piccole lungo il corridoio. La porta si spalanca e due scriccioli urlanti saltano su di lei, intrufolandosi sotto le coperte per farla alzare. È il 2003 e la quotidianità di Amy Loughran è sempre uguale. L'allarme, le bambine da vestire e portare a scuola, veloce controllo occhiaie allo specchio del bagno e poi via, verso il Somerset Medical Center di New Jersey, ad iniziare l'ennesimo infinito turno di lavoro come infermiera nel reparto di terapia intensiva. Amy è giovane, forte. È una bellissima mamma single che dà il massimo per le sue figlie e per i suoi pazienti. Ad aiutarla c'è sua mamma, che accorre quando i turni in ospedale non finiscono e a casa c'è da star dietro alle piccole. Ma Amy ama il suo lavoro. Essere infermiere è un mestiere estremamente difficile. Richiede tantissima pazienza, comprensione ed empatia. Richiede coraggio e forza d'animo, perché ogni giorno è una sfida contro la morte. Non è facile essere infermieri e riuscire ad essere una figura rassicurante per le centinaia di persone che arrivano in ospedale, chi terrorizzato, chi dolorante, eppure Amy ci riesce. A parte sua madre e le sue bambine, non ha uomini nella sua vita. Ma al lavoro ha formato un trio incredibile con due suoi colleghi, Donna Harris e Charles Cullen. Pressoché coetanei, è iniziato tutto con un turno folle l'anno prima, che ha consolidato la loro amicizia rendendoli inseparabili. Così uniti che in ospedale li chiamano i tre moschettieri. Con il tempo gli amici hanno iniziato a incontrarsi anche fuori l'orario di lavoro e sono diventati quasi indispensabili gli uni per gli altri. Charles è un membro fondamentale dell'equipe, scherzosamente definito dai colleghi come un dono degli dèi. L'uomo infatti non si sottrae mai a un turno di lavoro e non chiede sostituzione ai colleghi, fatto molto apprezzato da coloro che hanno famiglia a casa. Inoltre Charles è straordinariamente esperto di medicina e conosce il nome e l'uso di quasi tutti i farmaci, tanto che l'intero reparto si rivolge a lui per chiedere consigli. Amy sa che da fuori Charles può sembrare un po' chiuso. In realtà è molto timido perché in passato è stato vittima di bullismo. ma per lei è un ottimo amico che condivide anche il destino di genitore single. Qualche tempo fa ad Amy è stata diagnosticata una cardiomiopatia, una grave patologia cardiaca che richiederebbe riposo e no stress. Ma per paura di perdere il lavoro in ospedale, la donna ha nascosto le sue condizioni ai colleghi. Una mattina, mentre era al lavoro, il suo cuore cominciò a fare i capricci. E l'unico che se ne accorse fu il suo amico Charlie, che senza dare eccessivamente nell'occhio la condusse in uno stanzino e le diede un paio di compresse di Cardizen, un medicinale per l'ipertensione che aiuta a prevenire gli attacchi cardiaci. Senza dire una parola, poi, tornò a occuparsi dei suoi pazienti per il resto della giornata e non rivelò mai a nessuno il segreto di Amy. È una calda notte dell'estate del 2003, quando un anziano sacerdote di nome Florian Gould viene ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Somerset. Florian aveva desiderato diventare prete fin da ragazzo. Voleva essere un punto di sostegno per gli altri e in età adulta ci era riuscito. L'uomo è un amico e un fratello meraviglioso. Sua sorella infatti resta al suo capezzale per giorni e giorni, nonostante le infermieri le consiglino di andare a casa e riposare un po'. Florian è stato ricoverato dopo aver lamentato un forte dolore al petto che gli impediva di respirare. Arrivato in ospedale, gli operatori hanno dovuto somministrargli dell'ossigeno. La diagnosi è polmonite grave. Ma grazie alla forza d'animo dell'uomo, o forse alla provvidenza divina, Florian con il passare dei giorni migliora sempre di più. È un sollievo per la sorella, che finalmente si sente abbastanza serena da lasciarlo solo qualche ora per recuperare il sonno. L'uomo probabilmente potrà tornare a casa nei prossimi giorni. Anche gli infermieri sono sollevati. E questa mattina, quando Amy arriva in reparto, si dirige verso la stanza del prete. Ma quando arriva, trova il letto vuoto. Donna la raggiunge e la informa che nella notte il cuore di Florian si è fermato e lui è morto. Amy è dispiaciuta. Non se lo aspettava dato i miglioramenti dei giorni precedenti, ma lavora in terapia intensiva e gli eventi di questo genere accadono di continuo. È difficile da accettare e ancor più è complesso farsi una corazza abbastanza robusta per sopportare di perdere contro la morte. Ma se lavori in ospedale lo devi mettere in conto. Così Amy inizia il suo regolare turno di lavoro, passando di stanza in stanza. Eppure qualcosa nel retro della sua mente continua a sussurrare dubbi. Amy siede di fronte al computer dal quale è possibile accedere alle cartelle cliniche dei pazienti. Digita il nome del prete e controlla le ultime analisi del sangue. E c'è qualcosa di incredibilmente strano. E c'è un motivo per il quale Amy sente quel grattare nel suo cervello. Florian non è il primo a morire improvvisamente. È il quarto paziente. E questo vuol dire che in quel reparto c'è qualcosa di terribilmente sbagliato. La donna telefona al centro antiveleni del New Jersey. Ad alzare la cornetta è il dottor Steven Marcus. Amy vuole avere più informazioni su un farmaco in particolare, la digossina, usato per diverse patologie cardiache. Le analisi di Florian dimostrano una quantità significativa di digossina presente nel suo sangue prima della morte, ma non avrebbe dovuto essercene. Sicuramente non gli era stato prescritto questo farmaco nei giorni precedenti al decesso. Il dottor Marcus le spiega che cose di questo genere possono emergere come errori di laboratorio e di segnalarlo come tale. Ma poi un inaspettato sesto senso lo spinge a chiedere se ci siano state altre morti strane al Somerset Medical Center. Amy sente un improvviso caldo alla testa. Sì, ci sono state effettivamente altre overdosi di questo farmaco e anche morti improvvise dovute a un brusco calo del livello di zuccheri nel sangue. Il tossicologo risponde all'infermiera con una frase impossibile da dimenticare. Chiami immediatamente la polizia. Temo ci sia un assassino tra di voi. Amy sente il cuore saltare un battito. Riaggancia e si dirige immediatamente verso la direzione dell'ospedale. I piedi quasi non toccano terra. Non si ferma a parlare con nessuno. Una volta entrata in ufficio e aver fatto rapporto, però, i responsabili dell'ospedale non contattano le autorità. Decidono invece di condurre un'indagine interna così da non allarmare le famiglie dei pazienti né riversare eccessivo scandalo sulla struttura. In fondo, non ci sono prove certe che ci sia veramente un omicida tra i dipendenti. Passa qualche giorno e il dottor Marcus, a cui questa faccenda è rimasta incastrata nel cervello, chiama il Somerset per avere aggiornamenti sull'indagine. L'ospedale risponde di non avere ancora prove effettive della presenza di un avvelenatore. Ci vorranno altri 3 mesi prima che il Somerset Medical Center si decida a contattare la polizia. E durante quei 90 giorni, altri 6 pazienti muoiono improvvisamente. Il 3 ottobre del 2003, 2 detective della polizia del Somerset, Tim Brown e Danny Baldwin, vengono a conoscenza dell'indagine all'ospedale locale e chiedono così di poter parlare con i responsabili della struttura. I detective scoprono che 4 morti sospette sono avvenute in seguito a ipoglicemia e 2 a un'inspiegabile overdose di digossina. La responsabile dei rischi e portavoce del centro medico, Mary Healan, dichiara che la loro indagine interna non ha portato a nulla di sospetto. Consegna poi alla polizia alcuni dei documenti raccolti durante i mesi di controlli. E analizzandoli, i detective si accorgono che un nome, nello specifico, si ripete più e più volte tra gli operatori sanitari presenti al momento dei decessi. Quello di Charles Cullen. Facendo una rapida ricerca nel sistema, la polizia scopre che Charlie è stato arrestato 2 volte in passato. La prima negli anni 80 per guida in stato di ebbrezza e la seconda per violazione di proprietà privata. Questi reati però non hanno nulla a che vedere con il campo medico. Nonostante ciò, i detective contattano il distretto di polizia responsabile dei precedenti arresti, con la speranza di avere più informazioni sul passato dell'uomo. Al telefono rispondono che sul fascicolo di Charles Cullen è presente un post-it con su scritto il numero di telefono di un altro investigatore che si era interessato a Cullen a seguito di alcuni eventi bizzarri avvenuti nell'ospedale in Pennsylvania, dove Charlie aveva precedentemente lavorato. L'infermiere, infatti, vanta una lunghissima lista di ospedali e centri medici sul suo curriculum. Prima di arrivare al Somerset, ha già lavorato in 9 ospedali diversi e in una casa di cura. Gli investigatori iniziano a indagare sull'uomo. Apprendono dai suoi conoscenti che a volte maltrattava i genitori e una volta addirittura ha provato a avvelenarne uno. E scoprono anche un precedente che finirà per essere un faro puntato dritto verso la soluzione del caso. Alcuni anni prima, all'ospedale di Warren, un'anziana donna di nome Helen Dean, che viveva con il figlio Larry, è stata ricoverata per sottoporsi alla rimozione di un tumore al seno. Il figlio Larry, molto legato a sua madre, era sempre presente in ospedale e usciva dalla stanza solo quando gli infermieri dovevano lavarla o cambiarla. La sera prima del trasferimento in un'altra struttura, a seguito del successo dell'operazione, un infermiere entrò nella camera della donna e chiese gentilmente a Larry di uscire. Dopodiché, chiuse le tende che circondavano il lettino. L'uomo uscì e restò sulla soglia della stanza aperta. Dopo qualche minuto, avvertì sua madre emettere un brevissimo ma intenso gemito di dolore e un istante dopo l'infermiere uscì rapidamente. Larry, rientrando, scostò le tendine del letto e chiese a sua madre cosa fosse successo. La donna gli disse che l'infermiere le aveva fatto un'iniezione, ma che era stato un po' violento nei modi. Larry portava sempre con sé un coltellino che conteneva una piccola lente di ingrandimento. Così lo tirò fuori e esaminò attentamente il punto indicato da sua madre e vide effettivamente ciò che sembrava un piccolo foro. Ore dopo, Helen fu trasferita al centro di riabilitazione, ma a distanza di 45 minuti da ricovero, morì. Larry, seppur sotto shock, si convinse che quell'iniezione era responsabile del decesso di sua madre. Così si recò immediatamente alla polizia, dove raccontò l'accaduto. Fu predisposta un'autopsia con annesse analisi del sangue alla ricerca di sostanze o veleni che potessero aver causato la morte. Non fu trovato nulla di insolito. Nell'organismo era presente solo la digossina, ma era un farmaco che le era stato prescritto dal medico. Larry uscì sconfitto dalla battaglia e le accuse mosse contro Cullen caddero. Charles rimase molto deluso della situazione. Si licenziò e per un po' non volle più lavorare in ospedale. Furono le persone intorno a lui a convincerlo a tornare. Era un bravo infermiere, sempre attento ai bisogni dei pazienti ed estremamente sensibile verso ogni situazione. Quando si fa questo mestiere può capitare di diventare il capro espiatorio di un parente in lutto. Doveva solo rimettersi in pista e ricominciare. E così, presto, Cullen tornò al lavoro.
Passione casa 1 euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita perché 1 euro batte forte sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
Il fascicolo relativo a Charles Cullen archivia la sua posizione e lo scagiona dalle accuse. Eppure i detective vedono qualcosa di sinistro in quell'uomo biondo e magro. Decisi a vederci chiaro, contattano il centro antiveleni del New Jersey e scoprono che 3 mesi prima un'infermiera aveva chiamato in merito a una possibile overdose di digossina. Il dottor Marcus spiega ai detective di aver richiamato il Somerset più volte chiedendo aggiornamenti e si dice sicuro della presenza di un assassino tra il personale ospedaliero. Nel giro di 15 minuti da questa telefonata, gli investigatori si presentano al centro antiveleni per incontrare il tossicologo. Ciò che emerge dal colloquio è che il Somerset Medical Center sta cercando di non far scoppiare uno scandalo e forse sta coprendo le azioni dell'infermiere. I responsabili del centro ospedaliero infatti denunciano le parole del dottor Marcus, ritenendole infondate, e insistono con il dichiarare di non aver rinvenuto attività sospette nei mesi dell'investigazione interna. Eppure, i sospetti dei detective su Cullen non fanno che aumentare. Si scopre infatti che nel 2002 anche un'altra infermiera dell'ospedale St. Luke si era rivolta alla polizia in merito ad alcune morti che le davano da pensare. Pat sospettava già allora del collega. Durante la permanenza di Charles presso la struttura sanitaria, infatti, erano morti 67 pazienti e Cullen era di turno durante il decesso di 40 di questi. Pensateci un attimo. 40 vite. L'amabile infermiere, rispettato da tutti, potrebbe essere il responsabile per la morte di 40 persone. Tra queste c'era un uomo di nome Sam, di cui Pat era stata infermiera a lungo. Il paziente era migliorato notevolmente durante il ricovero. Poi un giorno, improvvisamente, il suo cuore aveva cessato di battere. Anche al St. Luke fu condotta una brevissima e superficiale indagine interna, al termine del quale Charles Cullen fu semplicemente licenziato e la routine ospedaliera aveva ripreso il suo corso. La testimonianza di Pat sigilla i sospetti sul bravo infermiere. La situazione è una bomba a orologeria. Per quanto si sa, Cullen potrebbe già essere di fianco al letto della sua prossima vittima, mentre i detective scelgono su come muoversi. È necessario fermarlo immediatamente. Per incastrarlo, è importante ottenere una stampa dal computer che dispensa i farmaci ai dipendenti dell'ospedale, in modo da avere la prova nero su bianco del nome di Charles accanto ai vari dosaggi letali. Con non poca difficoltà, la polizia riesce a impossessarsi della stampa, ma questo non è ancora sufficiente per arrestarlo e processarlo. I detective parlano con l'ospedale e spingono per un licenziamento imminente dell'infermiere. Non possono ancora dimostrarlo contro ogni ragionevole dubbio, ma la certezza della sua colpevolezza è imminente. L'azienda ospedaliera si trova con le mani legate e uno scandalo alle porte. E così si decide finalmente a sbattere fuori Charles. Cullen viene lasciato a casa e nel frattempo la polizia, presente ormai su base quotidiana in ospedale, interroga a turno i colleghi di Cullen. Il tutto sempre sotto l'occhio vigile di Mary, la rappresentante del Somerset. Gli infermieri ascoltati dicono di non saperne niente. È chiaro che molti non sono informati sui fatti e quei pochi che forse sanno qualcosa non parlano di fronte a Mary per paura di avere ripercussioni sul lavoro. Un colpo di fortuna però arriva al momento giusto. Proprio quando nella stanza, di fronte ai detective, si siede Amy, la più fedele amica di Cullen. Mary deve assentarsi per un breve istante e Amy è libera di parlare. La donna racconta di come il suo amico le abbia salvato la vita e la carriera aiutandola durante i turni e mantenendo il segreto sul suo problema cardiaco. Charlie le è molto caro e da qualche tempo la aiuta anche con le bambine, facendo loro da babysitter e passando le serate insieme sul divano a guardare un film con loro. I detective fanno scivolare sul tavolo la stampa del computer relativo ai farmaci. Amy lo legge e improvvisamente le balza alla memoria un ricordo. Tempo addietro, durante il turno di notte, una sua paziente andò in arresto cardiaco. Amy, che in quel momento era nella stanza degli infermieri, corse verso il corridoio per soccorrerla, ma una volta entrata in camera, trovò Charlie intento a somministrare un farmaco in endovena alla donna. Amy le chiese cosa le stesse dando e Cullen semplicemente rispose «lidocaina». Ad Amy sembrò strano che l'uomo stesse somministrando la lidocaina alla paziente, ma non ebbe il tempo di pensarci. «Dobbiamo salvare questa donna». Questo fu il suo unico pensiero. Il giorno successivo la paziente morì. Il medico convocò Amy in quanto infermiera responsabile della donna durante il turno di notte e le chiese cosa fosse accaduto durante il turno. Amy spiegò dell'arresto cardiaco e dell'iniezione nel tentativo di salvarla. Il medico cambiò improvvisamente espressione e chiese di sapere il nome dell'infermiere che aveva somministrato il farmaco. Amy, consapevole che Charlie era accorso prima di lei per alleggerirle il peso dei pazienti durante il turno di notte, disse «Sono stata io». Il medico la guardò gelido. La paziente era allergica alla lidocaina. Ricordando questo evento di fronte ai detective, Amy inizia a osservare le cose sotto una luce diversa. Seppur scioccata, è evidente che qualcosa non quadra in Charles. Approfittando dell'assenza di Mary, i detective chiedono a Amy di assisterli durante l'indagine. Solo una persona così vicina all'assassino è in grado di incastrarlo. Amy inizia a collaborare con la polizia. Lei infatti conosce un linguaggio che i detective non sanno decifrare, ovvero quello legato ai dosaggi dei vari farmaci. La donna occupa il tempo fuori all'ospedale studiando le cartelle dei pazienti e le analisi del sangue. A malincuore, accetta di registrare le conversazioni telefoniche che intrattiene con Charles. Amy si muove con coraggio, ma anche tanto timore. Cosa accadrebbe se Cullen iniziasse a sospettare del suo tradimento? Conosce dove abita, ha confidenza con le figlie e con la madre. Non dovrebbe fare il minimo sforzo se decidesse di far del male a qualcuno della sua famiglia. La direzione ospedaliera non le viene in aiuto, anzi, cerca di intimidirla dicendole di non creare problemi alla struttura. Ma più indaga tra le cartelle cliniche, più Amy capisce che quel dolce e bravo infermiere che credeva amico è in realtà un serial killer. E per questa ragione va fermato il prima possibile. I detective parlano con la famiglia del reverendo deceduto e riescono a convincere la sorella della necessità di riesumare il corpo per comprendere se il fratello sia stato vittima di omicidio. Il cadavere viene rimosso dalla terra ancora troppo fresca per sopportare questo dolore aggiunto e viene condotto in laboratorio per le analisi. I risultati dimostrano ciò che Amy e la polizia temevano e la causa del decesso viene velocemente cambiata da cause naturali a omicidio. Nel frattempo, dopo un breve periodo di inattività, Charles trova lavoro in un'altra struttura. La verità è che i sospetti su di lui non sono stati resi pubblici, quindi il suo curriculum resta estremamente promettente per tutte le strutture ospedaliere alla ricerca di infermieri con esperienza pluriennale. Il tempo passa. I detective ascoltano le conversazioni registrate da Amy durante le sue chiacchiere al telefono con Cullen, ma l'infermiere non accenna mai a qualcosa che possa compromettere la sua posizione. È giunto il momento di prenderlo contropiede. I detective convincono Amy a incontrare Charles in un locale pubblico. Cullen non lo sa, ma scocciato al petto della donna c'è un registratore collegato direttamente con un furgone posto all'esterno del locale. E i detective restano in ascolto. La donna siede a un tavolino a bere nervosamente il suo drink. Charles entra e la saluta con un abbraccio. Amy rabbrividisce per un secondo. Mio Dio, e se avesse sentito che ho qualcosa scocciato addosso? Inizialmente i due chiacchierano del più e del meno. Charles chiede a Amy come sta il suo cuore affaticato e se le bambine stanno facendo le brave. I detective fuori sono incollati alle cuffie. È difficile captare la conversazione in mezzo alla musica e al frastuono del locale. Amy a un certo punto si fa coraggio e affronta Cullen. Con un tono calmo ma deciso dice:
Charlie, sei stato licenziato perché sospettavano che tu abbia ucciso delle persone. Ma cosa è successo a quei pazienti? So che lo sai, dimmelo, ti prego. Charlie, dimmi cos'è successo.
In un istante, Amy percepisce un brivido gelido lungo la schiena, come se il locale e tutti i presenti all'interno si fossero istantaneamente congelati sul posto. Il volto di Charles, per la prima volta, assume un'ombra che la donna non ha mai visto prima. Un'espressione buia che parla di un vuoto profondo che non conosce emozione alcuna. Charles si appoggia sulla sedia, le mani lungo i fianchi. Guarda la donna mostrando forse per la prima volta il suo vero volto e dice:
Voglio morire lottando.
Questo, insieme ad altre prove circostanziali, è sufficiente per portare Cullen in carcere per 24 ore e interrogarlo. Ma durante i primi incontri con i detective, Charles si limita a stringersi nelle ginocchia come un bambino e non proferisce parola. I detective capiscono che ancora una volta è Amy l'unica che può sciogliere quel silenzio. Così la fanno entrare nella sala degli interrogatori. Appena la donna fa il suo ingresso, Charles cambia espressione, si rasserena. Amy lo saluta, gli siede di fronte. Rimane un attimo in silenzio, poi gli carezza una guancia. Charlie, lo sai che per me sei importante, vero? Qualunque cosa accada, tu sarai sempre un amico speciale per me. Cullen sorride timido. Senti, Charlie, mi devi aiutare. Come quando mi hai salvato la vita quella notte, ricordi? Cullen ascolta la donna come un bambino innamorato. Sospettano di me, Charlie. Pensano che abbia ucciso io quelle persone e vogliono togliermi le mie bambine. Ti prego. Charlie, come hai ucciso padre Cole? Lo so che sei stato tu. Dimmelo, ti prego. Charles abbassa lo sguardo e stringe nuovamente nelle spalle. Charlie, ti prego, pensa alle mie figlie. Gli ho fatto un'iniezione di digossina, dice lui. E con questa frase, la lunga confessione di uno dei più prolifici serial killer del mondo a inizio. Poco dopo, Amy è in piedi nella stanza adiacente a quella dove si trova Cullen. Osserva quell'uomo a cui si era legata come una sorella. Lo guarda mentre racconta i suoi omicidi in diversi ospedali, spiegando timidamente come iniettasse farmaci letali in flebo ai pazienti dei suoi colleghi, Amy inclusa. Oltre alla digossina, utilizzava il bromuro di vecuronio. Una persona che riceve la dose di questo farmaco assiste al proprio corpo morire lentamente, pur rimanendo cosciente tutto il tempo. Il bromuro di vecuronio, infatti, è un bloccante neuromuscolare che, se iniettato in dosi errate, provoca il decesso. Chi subisce tale iniezione inizia quasi istantaneamente a capire di star morendo, ma è impossibilitato a fuggire o urlare per chiedere aiuto. Un incubo terrificante. Al termine della scioccante confessione, Cullen ammette di essere responsabile della morte di almeno 40 pazienti. Amy non riesce più a stare in piedi. Corre a casa a stringere forte le sue bambine per calmare la nausea. Ma perché? Perché Cullen ha fatto tutto questo? Cosa l'ha spinto a uccidere in modo così inusuale? Charles Cullen nasce il 22 febbraio del 1960 da Edmund e Florence Cullen. Charles è l'ultimo di 8 figli. Non voluto, inatteso. Un errore, come più avanti definirà se stesso. I suoi genitori sono una coppia di lavoratori impegnati. Suo padre Edmund è un autista di autobus che ha poco tempo per godersi il suo ultimo figlio. Muore infatti il 17 settembre del 1960. Quando Charles ha solo 7 mesi, lasciando inevitabilmente da sola Florence a mantenere tutta la famiglia. È una sfida molto difficile per la donna. 7 dei suoi figli sono già adulti, ma alcuni soffrono di tossicodipendenza e le figlie spesso fuggono per tornare a casa incinte o bisognose di assistenza finanziaria. Florence però ce la mette davvero tutta. Fa piccoli lavori di cucito su commissione e si offre costantemente di aiutare la chiesa locale. Ma la casa è un luogo caotico dove la disperazione è palpabile. A scuola il piccolo Charlie viene preso di mira dai fidanzati delle sorelle maggiori, che lo umiliano e lo bullizzano appena ne hanno occasione. Il piccolo si sente perso, solo. La prima volta che tenta il suicidio ha solo 9 anni. Prende un set di chimica dalla cassetta della scuola, mischia le sostanze chimiche insieme e inghiotte la miscela con un bicchiere di latte. Pensateci un attimo. Non c'è nessuna ragione al mondo che possa giustificare il gesto estremo di un bambino di 9 anni. Charles, dopo aver vissuto così poco della sua vita, senza comprendere nemmeno appieno cosa sia il suicidio, tenta di uccidersi. Ed è proprio perché è un bambino inconsapevole di quello che sta facendo che Charlie sopravvive, solo per scivolare ancora più giù nel buio. La vita a volte sceglie di maledire una famiglia. Ed è proprio ciò che accade qui. Il 6 dicembre del 1977, infatti, Florence muore in un incidente d'auto. Quando l'ospedale telefona all'abitazione dei Cullen, è proprio Charles a rispondere. Ma dall'altro capo del telefono non viene comunicato il decesso. Solo che la signora è in ospedale ed è necessario recarsi lì il prima possibile. Charlie ora ha 17 anni. Prende il suo cappotto, si infila il cappello e da solo si avvia a piedi verso la fermata dell'autobus. Ci mette un po', ma alla fine arriva in ospedale. Spaesato, si muove tra i corridoi frenetici della struttura, in mezzo a camici bianche che gli corrono intorno non degnandolo di uno sguardo. Un'infermiera lo nota, lo accompagna al banco dell'accettazione e lì gli viene data la notizia. «Ci dispiace, ragazzo. Tua mamma non c'è più. È morta». Quando Charles apprende di essere rimasto orfano, il corpo di Florence è già stato cremato. Non ha avuto nemmeno il tempo di stringerle la mano prima di dirle addio. Charles riprende l'autobus e con questa nuova consapevolezza nel cuore pianifica il suo secondo tentativo di suicidio. Questa volta è più bravo, riesce quasi a farcela, ma viene salvato e ricoverato in ospedale. L'adolescente viene mandato da uno psichiatra, ma è così scosso da non riuscire a parlare di niente e il terapista sceglie di lasciar perdere. Charles è solo, senza idee né progetti per il futuro. Così si arruola superando il test psicologico che lo qualifica idoneo per servire su un sottomarino, pensate un po', e Charles diventa un tecnico elettronico che lavora sui missili nucleari Poseidon di cui il sottomarino è armato. Ben presto, il giovane si rende conto che la marina non fa per lui, soprattutto per il fatto di dover sottostare agli ordini. Passa infatti buona parte del suo arruolamento tra punizioni e declassamento. Un giorno, il suo ufficiale comandante lo trova seduto ai comandi dei missili Poseidon con indosso guanti di lattice, camice e una mascherina chirurgica. Charles non dà spiegazioni. Resta lì, in silenzio. Il ragazzo viene rimosso dal servizio e gli viene tolto l'accesso alle armi nucleari. All'inizio del 1984, Cullen trangugia una bottiglia di liquido detergente e finisce in infermeria. Lì, le sue condizioni mentali sono chiaramente fuori controllo. Così Charles viene mandato in ospedale nel reparto psichiatrico per essere valutato. Poco dopo, a marzo, il giovane dimesso dalla Marina diventa l'unico studente maschio della scuola per infermieri del Mount Sinai Hospital di Montclair, nel New Jersey. Per mantenere gli studi fa alcuni lavoretti part-time. Uno di questi è al ristorante Roy Rogers, dove la sua manager è una donna di nome Adrian Baum. Adrian è laureata in economia, ma ha bisogno del lavoro per pagare i suoi prestiti studenteschi. Quando i due iniziano a frequentarsi, le cose si muovono molto velocemente. Nel 1987, 6 mesi dopo il loro primo appuntamento, Charles e Adrian si fidanzano. Adrian non ha conosciuto nessuno dalla parte di Charlie, a parte il fratello, James, che morì per un'overdose di droga. Non si sa se per cause accidentali o per un suicidio, ma Charlie sembrava non averne risentito. L'altro fratello, Edward, non riusciva a accettare la notizia, e quando chiamò Charles altamente inebriato, questo lo lasciò venire a dormire sul loro divano. Poco dopo, l'alcol guidò il suo volante contro un albero, uccidendolo. Dopo la laurea in infermieristica, Charles trova subito lavoro nel reparto ossionati del St. Livingston, nel New Jersey. La coppia accorcia di un giorno la luna di miele alle cascate del Niagara, per consentire a Cullen di arrivare al suo primo giorno di lavoro. Nell'ottobre del 1987, Charles e Adrian comprano una piccola casa a Phillipsburg, in Pennsylvania, e Adrian inizia un nuovo lavoro come programmatrice di computer, mentre Charles fa il turno di notte. I loro orari sono opposti, quindi si separano rapidamente, finendo per dormire in stanze diverse. Ma questo non avviene prima che la coppia abbia una figlia, nell'autunno del 1988. Lavorare in un reparto di ustionati è un lavoro orribile, e il fatto che questo sia la prima esperienza lavorativa per Charlie è alquanto traumatico. Ci sono pazienti che non ce la fanno. Tra gli infermieri c'è questa consapevolezza. C'è sempre. Persone che resteranno nel reparto dove sfortunatamente moriranno lentamente e con dolore. E forse è questo che ha dato la spinta a Charles. Non è chiaro come sia iniziato, né perché. Ma Charles lo dirà più avanti. Questo è il periodo del suo primo omicidio, l'11 giugno del 1988. Charles uccide il 72enne John Wyango con un'overdose di lidocaina. John è un giudice della corte municipale di Jersey City, in cura per una grave scottatura. La ragione del decesso viene attribuita alla sindrome di Steven Johnson, una malattia rara, caratterizzata da eruzioni cutanee rosse e viola, vesciche e lesioni sulla pelle e sulle mucose del corpo. Cullen lavora nel reparto ossionati per 4 anni, fino a quando, in occasione di un particolare incidente, la direzione dell'ospedale, perplessa per le frequenti overdose di insulina che si verificano nel reparto di Cullen, scopre dei fori di iniezione e enormi dosi nelle sacche per le flebo di soluzione salina. I sospetti ricadono su Cullen. L'ospedale non può provare nulla, ma viene comunque licenziato. Non viene coinvolta la polizia. E la ragione è sempre la stessa: non creare uno scandalo, dando conseguentemente campo libero a Charles. Cullen trova lavoro presso l'ospedale di Phillipsburg, ma nel frattempo la sua vita privata inizia a crollare. Nel gennaio del 1993, dopo aver dato la luce a un'altra bambina, Adrian chiede il divorzio. Lei e Charlie avevano già iniziato a allontanarsi tempo prima. Avevano orari di lavoro opposti. Lui faceva più spesso turni di notte e lei lavorava tutto il giorno. Di recente poi si era rivolta un paio di volte alla polizia, dopo che Charles aveva reagito aggressivamente durante una lite. Ma questo non è tutto. Una delle loro piccole era scappata di casa. Una marachella che era costata un semi-infarto ai genitori, che fortunatamente l'avevano trovata immediatamente. Quella sera, guardando la bambina dormire, Charlie sussurrò qualcosa a sua moglie. Se la drogassi non si sveglierebbe e non scapperebbe più. Una frase che fece bollire la testa di Adrian in un lampo. Adrian era solita dire alle sue amiche: «Sapete, penso che ci sia qualcosa di gravemente sbagliato in Charlie». Il cane del vicino era stato ritrovato morto avvelenato, poi era toccato un gatto. Un giorno Adrian, rincasando, scoprì che Cullen aveva ritagliato tutti i maschi da una foto dell'asilo della figlia. Quando chiese al marito il perché di quel gesto, lui non ricordava nemmeno di averlo fatto. Adrian non crede che Charles sia crudele, ma capisce che qualcosa nella sua mente è frammentato e dopo così tanti incidenti inquietanti decide di mettere distanza tra lui e le sue figlie. Chiede un ordine restrittivo e ottiene la custodia completa delle bambine. Charlie non farà mai del male alle sue figlie, ma quando Adrian viene ricoverata per un'operazione alla cistifellea nell'ospedale dove lavora l'ex marito, si assicura che lui non le venga mai vicino, facendosi sorvegliare a vista da suo padre giorno e notte. Adrian non è mai stata consapevole di aver sposato un serial killer, ma teme il lato oscuro della sua mente più di qualunque altra cosa. Prima del suo arresto, Charlie viene ricoverato svariate volte in istituti psichiatrici. ma nonostante questo non fatica mai a trovare lavoro in ospedale a causa della mancanza di personale medico. Al tempo in cui si svolge la nostra storia non esiste un registro degli operatori sanitari con problemi di salute mentale. Pensate che una volta a Cullen fu chiesto di tornare al suo turno direttamente dall'ospedale psichiatrico. Quel giorno si trasferì al reparto di terapia intensiva e cardiologia del Lanterdon Medical Center di Flemington. Ma in seguito alla morte improvvisa e sospetta di una 92enne, fu costretto a lasciare il lavoro. Per farla breve, dal 1993 fino al 2002, anno in cui arriva al Somerset Medical Center, Charles Cullen lavora in moltissimi ospedali, mietendo vittime al suo passaggio nel silenzio delle notti dei reparti bui. Durante questi anni, sono stati molti i colleghi del killer a segnalare le sue attività sospette alle dirigenze ospedaliere, ma ogni volta il problema veniva risolto con un trasferimento o il licenziamento. Nessuna azienda ospedaliera ha mai avuto la dignità di chiamare la polizia, preferendo salvarsi la faccia e risparmiarsi lo scandalo mediatico. Il 2 marzo del 2006, Charles Cullen viene condannato a 11 ergastoli in via definitiva. Il 10 marzo vengono aggiunte altre 6 condanne. Attualmente sta scontando la sua pena in una prigione di stato del New Jersey. Alla conclusione delle indagini, si ritiene che Charles Cullen sia responsabile della morte di 400 pazienti, diventando così il serial killer più prolifico della storia d'America. Attualmente, il personale medico è tenuto a sottoporsi a un controllo dei precedenti penali e a fornire i dati biometrici delle impronte digitali. Nel 2013, Cullen ha rilasciato un'intervista alla CBS in cui ha parlato dei suoi 20 tentativi di suicidio e dei crimini che ha commesso. All'inizio lavoravo nei reparti ustionati e c'era molto dolore, molta sofferenza. Non l'ho affrontata bene come pensavo. Non c'erano giustificazioni. L'unica cosa che posso dire è che all'epoca mi sentivo sopraffatto. Volevo che le persone non soffrissero più. E quindi in un certo senso pensavo di essere d'aiuto. Cullen ha dichiarato inoltre che almeno 2 ospedali erano a conoscenza di quello che aveva fatto. Oltre al Barnabas e al St. Luke, il Somerset gli disse chiaramente che il licenziamento era dovuto alle iniezioni letali. Ma la sera in cui venne licenziato, la dirigenza gli chiese di lavorare un ultimo turno di lavoro per carenza di personale. Per fortuna quella notte non ho fatto del male a nessuno, ha confessato Charles. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Sicuramente vi ha fatto arrabbiare. Per me è stata molto pesante da leggere, molto pesante, anche perché in questo periodo sono in giro per ospedali, quindi... Comunque, ci stiamo avvicinando al compleanno del podcast e ragazzi, ormai sono 4 anni che vi teniamo compagnia ogni settimana e io sto ancora riflettendo su cosa portarvi come episodio speciale. Molti di voi mi hanno fatto la stessa richiesta e quindi probabilmente faremo un'altra puntata bloopers che a quanto pare sembra andare molto forte e pare tra l'altro che non so perché vi siete appassionati a me che mangio la cioccolata all'arancia, cioè io non credevo sta cosa, però sapete, credo di essere un po' una podcaster un po' fuori dal comune perché avendo lo studio in casa quando registro mangio, bevo, faccio di tutto come i bambini. E ne approfitto per dirvi che l'episodio di oggi è sponsorizzato da Coro, un'azienda plant-based di cui io personalmente ho già acquistato i prodotti in varie occasioni, perché mi piace moltissimo la loro linea di pensiero e fanno delle cose, ragazzi, devastanti. È un'azienda giovane che cerca di ridurre gli sprechi alimentari e di avere un impatto positivo sul lavoro dei produttori, quindi molto importante. Sul loro sito trovate veramente di tutto, dalle barrette ai succhi di frutta, le creme spalmabili, cose vegane, senza glutine, proteiche, chi più ne ha più ne metta. Io ad esempio ho perso completamente la testa per le barrette alla nocciola. Ragazzi, le barrette alla nocciola? Insomma, è un'alternativa valida a quello che potete trovare a livello industriale, quindi vale la pena provare, no? Allora, in descrizione all'episodio trovate il link al sito e il codice crimine sconto direful con il quale potrete ottenere un piccolo sconticino del 5% sul vostro ordine. Fatemi sapere che cosa avete scelto e se decidete di fare questo ordine. Per il resto vi ricordo che siamo molto attivi su Instagram e che stiamo ancora cercando un posto dove fare i nostri live a Milano e Roma. Quindi se avete un locale da suggerirci o avete voglia di ospitarci, scriveteci alla nostra mail direfultales@gmail.com. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.